alla parola di Dio. E veramente questa mattina per me è un onore, un privilegio essere qui in mezzo a voi per condividere la parola di Dio. E questo messaggio non è un messaggio semplice, infatti ancora finora mi domando su come impostarlo, ma più che vuole essere appunto un incoraggiamento e uno sprono per ognuno di noi, per le nostre vite. E questo messaggio già è nel mio cuore da diversi mesi, però ho aspettato il momento giusto per poterlo condividere. Questa settimana il pastore mi ha chiesto di condividere qualcosa, lui vi manda i suoi saluti insieme alla sorella Gina, perché stamattina sono nella chiesa del pastore Nino Mazzarà a Serra e sono lì, il pastore è lì per predicare e benedire quella chiesa lì. E ringraziamo Dio perché ci dà la possibilità di condividere quello che Dio ha dato alla nostra chiesa. Amen. È bello quando noi non solo teniamo per noi stessi, ma noi condividiamo le benedizioni, i servi, i ministri che Dio ha dato alla nostra chiesa, li condividiamo con altri. Siete d'accordo? Amen. Anche se so che molti non sono felici, lo vorrebbero sempre tutto per loro, il pastore Ottavio. Però è buono che lui possa condividere anche con altri quello che Dio ha messo nel suo cuore. Questa mattina, se si può dare un titolo, anzi voglio dare un titolo a questo messaggio, e il titolo è Sacerdoti e tre punti di sospensione. Sapete, spesso sento dire la frase che fra un po' dirò, l'ho sentita dire negli anni, e questo messaggio parte appunto da questa frase che prende spunto da un versetto, perché io credo che a volte noi realmente togliamo i versetti dal suo contesto e diventano per noi un rema, un pilastro del nostro stile di vita, ma a volte ci dimentichiamo di quello che realmente quelle parole scritte nella Bibbia significano. Una volta, tempo fa, cantavamo un canto che diceva: "E ci hai fatti sacerdoti e re e regneremo sulla terra. Amen." Vero? E significa che sono vecchio se mi ricordo questo canto? No? No, spero di no. E voglio prendere insieme a voi Apocalisse capitolo 5, dal verso 8 al verso 10. Io già metto le mani avanti e vi preannuncio qualcosa. Questo non è né uno studio né un insegnamento, quindi cercherò di non scendere troppo in dettagli, in particolari, perché sennò ci vorrebbero 3 ore per dire tutto quello che ci sarebbe da dire. Avete preso Apocalisse capitolo 5, dal verso 8 al verso 10. Leggo prima dalla Nuova Diodati e poi leggerò anche dalla Nuova Riveduta. E quando ebbe preso il libro, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico dicendo: "Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra." Questo è quello che dice la Nuova Diodati. E se noi mettiamo insieme tutto quello che abbiamo ascoltato questa mattina, i canti e le preghiere, io credo che siano una conferma e tutto andava verso questo versetto, verso questa direzione. Anche la sorella alla fine ha menzionato anche questo versetto. Questa è la Nuova Diodati. Ora vogliamo prendere la Nuova Riveduta. Vabbè, voi non la potete prendere, ma la prendo io. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: "Tu sei degno di aprire il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneremo sulla terra. Ripeto, spesse volte ho sentito citare questo versetto, predicazioni su questo versetto, e spesso noi ci concentriamo sul fatto che noi siamo re, Dio ci ha fatti re, noi dobbiamo regnare. Ma vedete, quando confrontiamo due versioni, due traduzioni diverse della Bibbia e degli stessi versetti, se voi notate, praticamente in questi tre versetti dice sempre le stesse cose, quasi anche le stesse parole, tranne nell'ultima parte dove dice che Dio ci ha fatto il suo regno. Dio non ci ha fatti re sulla terra, ma Dio ci ha fatti il suo regno. Noi siamo il regno di Dio sulla terra e poi ci ha fatti sacerdoti. E poi c'è un punto, una virgola, e c'è scritto e regneremo sulla terra. Quando Gesù ritornerà, quando Dio restaurerà la creazione, perché voi sapete che noi non siamo destinati a vivere per l'eternità nel cielo, Dio farà scendere la Gerusalemme celeste sulla terra e stabilirà il suo regno eterno sulla terra. Dio ha creato la terra e ha creato noi affinché noi potessimo vivere per sempre insieme a Lui, e Dio restaurerà questa creazione e noi vivremo per sempre sulla terra. E sulla terra noi regneremo insieme a Dio. E stamattina pensavo un esempio che io credo possa farci comprendere quello che io questa mattina voglio dire, perché qualcuno magari può dire ma adesso stiamo cambiando quello che da tanti anni abbiamo ascoltato. Io non voglio cambiare niente, però vi voglio fare notare delle differenze. In Inghilterra c'è una regina, e questa regina c'è da tanti anni. Il suo è quasi un regno eterno, perché praticamente è immortale quasi. E com'è che si chiama la regina Elisabetta, giusto? La regina Elisabetta è regina da praticamente da prima della Seconda Guerra Mondiale quasi. E il suo erede dovrebbe essere suo figlio, Carlo. Carlo è re d'Inghilterra? No, perché c'è già una regina. Lui è un principe. I nipoti della regina sono principi. I pronipoti della regina, il pronipote della regina è un principe. Quindi se già nel cielo, e poi quando Dio sarà sulla terra, c'è già un re, uno e uno solo, il re dei re, il signore dei signori. Noi saremo, noi siamo e continueremo ad essere principi e principesse nel regno di Dio. E sapete, oggi troppo spesso la gente si vuole appigliare sul fatto che noi siamo dei re, noi dobbiamo regnare, noi ci dobbiamo sedere, comandare e non fare nulla. Questo non è il cuore di Dio, non è il cuore di Gesù che è venuto sulla terra. Gesù quando è venuto sulla terra dice che lui è venuto come un servo. E noi cosa ci facciamo qui sulla terra? Noi siamo rimasti sulla terra per regnare. No, ci sarà un tempo in cui noi regneremo insieme a Dio, quando Gesù ritornerà come re, ritornerà come condottiero. Ma oggi noi siamo qui sulla terra per essere sacerdoti e servi del nostro Dio. Sacerdoti e regno sulla terra del nostro Dio. Amen. No, mi sembrava che non eravate d'accordo. Ho detto forse sto sbagliando qualcosa. Quindi prima di tutto Dio ci ha fatti suo popolo. Dio ci ha fatti suoi sacerdoti. E ovviamente quando si parla di sacerdozio la prima cosa che mi viene in mente è l'Antico Testamento. E anche questa è una cosa che oggi noi spesso nella Chiesa mettiamo un po' da parte, l'Antico Testamento. Ci concentriamo più sul Nuovo Testamento, è più simpatico il Nuovo Testamento. Parla di amore, parla di amarci, parla di non essere troppo religiosi, più simpatichino, no? Miracoli, guarigioni, cose soprannaturali. Ma noi abbiamo bisogno di conoscere l'Antico Testamento per comprendere il pensiero di Dio, il cuore di Dio. Nell'Antico Testamento ci sono ombre, ci sono allegorie di quello che veramente noi dobbiamo vivere oggi ai nostri tempi. È un libro molto importante nell'Antico Testamento che poche persone leggono, è il libro dei numeri. Perché ci sono spesso a volte in questi libri del Pentateuco tante genealogie, allora la gente si stufa a leggerle, o tante regole. Ma sapete, in quelle tante regole, in quelle tante leggi, noi vediamo spesso la figura di Cristo, l'opera di Cristo nelle nostre vite. Non mi voglio dilungare, però veramente ci sono parti dell'Antico Testamento che, se noi li guardiamo alla luce di Cristo, diventano appassionanti, prendono vita. E appunto non posso non pensare all'Antico Testamento quando si parla di sacerdoti, perché appunto nell'Antico Testamento e nel libro dei numeri ci parla ampiamente del ruolo dei sacerdoti, del ruolo di una tribù molto importante nel popolo di Israele, che fu la tribù di Levi. I sacerdoti appartenevano alla tribù di Levi e i leviti sono appunto, fanno parte della tribù di Levi. Quindi all'interno di questa tribù che Dio si è scelto e si è messo da parte, ok? Quindi tutta la tribù dei Leviti era consacrata e dedicata a Dio e loro non ebbero assegnata nessuna terra. Tutte le altre tribù di Israele ebbero una terra. La tribù di Giuda abiterà in questa porzione di Israele, la tribù di Beniamino in quest'altra porzione di Israele, e così via. Per loro Dio aveva un progetto speciale e particolare. Loro si dovevano occupare delle cose di Dio. Loro si dovevano occupare del tabernacolo di Dio. E così noi abbiamo questa tribù. All'interno di questa tribù poi c'erano delle famiglie, che erano le famiglie dei sacerdoti, che praticamente erano i discendenti di Aronne, da cui discendevano poi tutti i sommi sacerdoti, e i figli di Aronne, quelle famiglie erano i sacerdoti. Ripeto, sarebbe un po' lungo scendere nei dettagli e onestamente non possiamo. Dio scelse quella tribù e la appartò per sé. Dio ha scelto noi esattamente come quella tribù e ci ha appartati per il suo servizio. Noi siamo sacerdoti, ma siamo anche leviti. E qualcuno può dire, ma qual è la differenza, no? I sacerdoti si occupavano in maniera particolare del lavoro spirituale nel popolo. Si occupavano in particolare di offrire sacrifici a Dio, di intercedere per il popolo di Dio. Il sommo sacerdote una volta l'anno entrava nel luogo santissimo e faceva anche l'espiazione per i peccati di tutto il popolo. E i leviti, quindi il resto di quella tribù, di quelle famiglie, si occupavano di assistere i sacerdoti in questi rituali. Si occupavano di smontare tutto il tabernacolo. Noi sappiamo che c'è una differenza tra il tabernacolo e il tempio, giusto? Il tabernacolo era una tenda che veniva smontata nel deserto e praticamente il popolo di Israele si portavano dappresso questa tenda. E questa tribù dei Leviti, immaginate tutte queste persone, ognuno aveva un compito e si occupava di qualcosa. Smontavano la tenda, l'indomani la rimontavano da un'altra parte. Questo era il compito dei Leviti nel periodo in cui c'era il tabernacolo. Poi sappiamo, leggendo la Bibbia, che quando Davide decise di costruire un tempio stabile e suo figlio Salomone lo realizzò, Davide distribuì i compiti dei Leviti in maniera diversa, perché fu intelligente e disse: se questi qua non è che li possiamo lasciare senza fare niente, se no chissà che cosa combinano. E quindi gli diede dei compiti e lì nacquero le tribù dei Leviti, che erano dedicate al canto, alla sorveglianza di alcune stanze e di alcuni oggetti nel Tempio. Ma vedete come queste famiglie facevano parte della stessa tribù e lavoravano insieme. Ora con questo che cosa voglio dire? Con questo voglio dire che noi anche nella Chiesa, nonostante abbiamo compiti diversi e diverse responsabilità, dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo sostenerci l'uno con l'altro, perché il nostro obiettivo è comune, i nostri scopi sono comuni. Qual era lo scopo di questa tribù? Servire Dio, occuparsi del tabernacolo di Dio e occuparsi del popolo di Dio e della vita spirituale del popolo di Dio. Come ci stiamo comportando noi oggi? Cosa stiamo facendo noi oggi come leviti? Noi siamo leviti di Dio, noi siamo sacerdoti di Dio. Cosa stiamo facendo? Ripeto, oggi ci sono tante persone che si concentrano sull'essere sacerdoti ed essere re. E questo sapete cosa significa? Che tutti cercano un pulpito su cui salire. E oggi la tecnologia ha cambiato la Chiesa, il modo di vivere la Chiesa, e noi lo possiamo, come tutte le cose che l'uomo ha creato, possiamo utilizzarla per il bene o per il male. E ci sono tanti che per quella bramosia di ricercare un pulpito, di essere visti, essere in vista piuttosto che servire, utilizzano internet, i social network, per portare avanti la loro persona, i loro desideri personali, i loro scopi personali. Quando il popolo, purtroppo, quando la tribù dei Leviti iniziò a fare questo, perché c'erano dei disordini nel popolo di Israele, di quella tribù rimase solo un residuo. I Leviti furono dispersi, vagarono per le diverse zone di Israele e iniziarono a fare cose che non erano buone agli occhi di Dio, perché avevano un desiderio, quello di portare avanti il loro bene. Non mettevano più al primo posto Dio, non mettevano più al primo posto il tabernacolo di Dio e il popolo di Dio, ma i loro bisogni, i loro interessi. Certo, anche il popolo forse era mancante. Sappiamo in diverse parti della Bibbia dove Dio rimprovera il popolo e dice: dove sono le decime e le offerte che voi mi dovete dare? Perché quelle decime servivano a mantenere quella tribù dei Leviti. E io credo che oggi noi ci dimentichiamo anche di questo. A me piacerebbe vedere una chiesa che ha un desiderio forte di avere Leviti a tempo pieno nella nostra chiesa. Sì, è bello che ognuno di noi possiamo servire Dio, ma io vi posso assicurare che quando ci sono delle persone che si dedicano, che dedicano tanto del loro tempo nella giornata a servire Dio nella chiesa, la chiesa può fare molte più cose e può crescere molto di più. E io questa mattina non sto parlando di me, perché voi sapete che io sono a tempo pieno nella chiesa, ancora per poco tempo, perché insieme a mia moglie abbiamo fatto la scelta di aprire una attività nostra, questo lo condivido per coloro che non lo sanno, ma io veramente ho questo desiderio di vedere persone che si possono impegnare nella chiesa a tempo pieno, affinché noi possiamo avere un impatto forte in questa società, affinché veramente i servizi in chiesa possano essere curati bene. Ma questo, ripeto, è un mio desiderio, una mia visione, anche se credo che si accorda con quello che Dio insegna nella sua parola. Quindi, tornando ai sacerdoti, ai Leviti, quali noi dobbiamo essere, c'è anche un altro aspetto che io voglio guardare insieme a voi. Sapete, c'erano delle età ben precise in cui i Leviti iniziavano il loro servizio. A 25 anni iniziavano ad entrare nel servizio, soprattutto il loro era un apprendistato, iniziavano ad imparare come servire nel tempio, cosa fare, come farlo, ok? E a 30 anni, diciamo che erano proprio nel pieno del loro ministero, nel pieno del loro lavoro, della loro responsabilità. Quindi avevano questi, diciamo, 5 anni di preparazione, a 30 anni era il culmine, il massimo della loro responsabilità. Io credo che questo ha un significato spirituale, perché 25 anni possono rappresentare la giovinezza, la nostra conversione, quando noi ci avviciniamo a Dio e ci lasciamo preparare, lavorare da Dio, e 30 anni sono la maturità della nostra vita spirituale, ma io questa mattina sento anche il bisogno e il dovere di spendere qualche parola per la generazione di coloro che hanno 30 anni o da 30 a 40 anni, quella generazione a cui anche io appartengo, perché quest'anno a dicembre farò 33 anni, e io questa mattina veramente voglio scuotere coloro che hanno da 30 a 40 anni e li voglio invitare, vi voglio dire: voi avete un ruolo importante nella Chiesa. Esattamente come i Leviti nell'Antico Testamento, 30 anni sono un'età importante, perché è un'età dove c'è maturità, ma ancora c'è la forza e la voglia di servire il Signore. Più si va avanti, chiaramente, più le forze anche fisiche vengono meno, o no? Anche se ormai, anche a 60 anni, 70 anni, qua noi abbiamo in chiesa persone che sono giovani. Ma non è come avere 30 anni, giusto? E quindi io spesso vedo, e io voglio parlare per la nostra chiesa, la mia generazione, uomini e donne di 30 anni, 35 anni, quelli che siano, che possono realmente dare tanto nella chiesa, ma si sono fermati. Io credo che questa mattina Dio vuole dire alle nostre vite di non fermarci, perché la Chiesa ha bisogno di tutte le generazioni. La Chiesa ha bisogno degli uomini e delle donne mature, anziane, che danno saggezza, che danno saggi consigli. La Chiesa ha bisogno dei bambini che portano vita, portano gioia. La Chiesa ha bisogno degli adolescenti che sono la speranza per il futuro della Chiesa. La Chiesa ha bisogno dei giovani che sono la forza, ok? Che sono il braccio della Chiesa. E io spesso penso, se noi non avessimo ragazzi da 17 a 25 anni nella nostra chiesa, tanti servizi non verrebbero fatti, come quello del videoproiettore, della registrazione, il mixer. Praticamente sono quasi tutti giovani, a parte Matteo e me. E poi c'è quella generazione degli uomini e le donne adulti e mature, che sono la generazione che va... Questa mattina ho parlato di 30 e 40 anni perché voglio dare forza a questa generazione, ma per i Leviti era da 30 a 50 anni. Da 30 a 50 anni svolgevano il loro servizio nel tabernacolo e nel tempio, più che altro nel tabernacolo. Dopo i 50 anni non potevano più fare lavori pratici, ma erano lì per supervisionare il lavoro di quelli più giovani e per formare quelli più giovani. E questo è il ruolo delle persone che sono più mature, formare altri. Se noi siamo un po' più avanti nella nostra esperienza e maturità spirituale, noi dobbiamo avere il desiderio di sorvegliare per far sì che le nuove generazioni possano fare meglio di noi. Non per giudicare, non per criticare, ma con un'attitudine di collaborazione. So che queste sono belle parole e la teoria è bellissima, poi la pratica sicuramente è più complicata, ma noi abbiamo bisogno di una chiesa in cui le generazioni lavorano insieme, si aiutano e si sostengono l'una con l'altra, esattamente come facevano la tribù dei Leviti. La cosa bella, quando ci fu la realizzazione del Tempio di Davide o di Salomone, diciamolo come vogliamo, è che non ci fu più un'età massima in cui i Leviti potevano servire, cioè non viene indicata da Davide. E quindi si pensa che appunto andavano avanti fino a quando loro potevano, avevano questo desiderio. E questo anche mi piace, no? Perché oggi comunque il nostro stile di vita è cambiato, la vita si è allungata e ripeto, io vedo persone di 60 anni che ancora sembra che ne abbiano 40, 50. E questo è bello perché non è perché abbiamo, avete, io non ce l'ho, 60, 70 anni, allora non possiamo più fare niente nella chiesa, smettiamo. No, non è così, ovviamente io non voglio dire questo. Abbiamo bisogno, ripeto, di tutte le generazioni, ma io voglio scuotere coloro che hanno la forza oggi e hanno tanti anni davanti ad accostarsi a persone più mature nella fede e anche nella loro età, per crescere, per contribuire alla crescita della Chiesa. Amen. E io questa mattina, se mi permettete, vorrei dare anche una visione un po' diversa di quello che devono essere il ruolo nostro di sacerdoti e di leviti. A me questa mattina piacerebbe dare quest'idea che noi come sacerdoti dobbiamo essere sacerdoti nella nostra casa e nel mondo. Noi dobbiamo essere sacerdoti nella nostra casa e soprattutto questa mattina io voglio parlare agli uomini. Cari uomini, Dio purtroppo, grazie a Dio, ha dato a noi questa responsabilità di essere sacerdoti nella nostra casa. Ma spesso in molte famiglie io ho visto donne che trascinano la casa, la famiglia verso Dio e uomini che fanno un passo indietro, che si mettono da parte. Questo non è nel piano di Dio, nel desiderio di Dio. Se noi diciamo che siamo figli di Dio, che noi siamo il popolo di Dio, che noi siamo principi, allora prima di tutto dobbiamo essere sacerdoti nelle nostre case. Dobbiamo guidare nostra moglie, i nostri figli a Dio. Dobbiamo svegliarci la mattina e offrire, tra virgolette, sacrifici per la nostra famiglia. Ricordiamoci di Giobbe. Ogni giorno lui offriva sacrifici per i suoi figli. Ogni giorno noi dobbiamo intercedere per le nostre famiglie, pregare per le nostre famiglie, benedire le nostre famiglie, essere di esempio per le nostre famiglie. È una grande responsabilità. Forse qualcuno dirà, ormai magari quel tempo è andato, i miei figli sono grandi, non lo so, ma c'è sempre tempo per essere, per diventare una guida, un esempio per la nostra famiglia. Quello che io ho sperimentato è che più si va avanti e più le generazioni più giovani si avvicinano ai loro genitori. Quello che voglio dire è che quando magari si è ragazzini, adolescenti, 15 anni o anche 20 anni, si vuole essere indipendenti dai propri genitori, no? Io so farlo meglio dei miei genitori, io non farò gli errori che hanno fatto i miei genitori. Poi ti sposi, hai figli e ti rendi conto che fai esattamente le stesse cose che facevano i tuoi genitori e lì ti riavvicini ai tuoi genitori e capisci che hai bisogno del loro consiglio. E quindi anche se i nostri figli forse sono adulti, sono sposati, noi oggi, forse ancora più di quando sono bambini, possiamo essere un modello di esempio per loro, possiamo essere dei consiglieri per loro e possiamo guidarli a Dio. Amen. Quindi essere sacerdoti nella nostra casa, essere sacerdoti nella società. Guidare le persone a Dio, far conoscere alle persone quello che Dio ha detto. E questo la Chiesa non lo può e non lo deve dimenticare. Non facciamo i sacerdoti solo in Chiesa, gli spirituali solo in Chiesa, le persone che conoscono la Bibbia solo in Chiesa. Facciamo gli spirituali fuori, dove è difficile parlare alle persone di Dio. Dobbiamo essere sacerdoti fuori da queste mura. Fuori, lo sapete quanti pulpiti ci sono? Dio ogni giorno ci offre un pulpito. Nel nostro posto di lavoro, nella scuola, alla posta, mentre facciamo la fila per pagare le cose. Dio lì ci offre un pulpito per predicare l'Evangelo a coloro che sono davanti a noi, per essere sacerdoti e guidare quelle persone a Dio. E invece no, tutti vogliamo essere sacerdoti nella Chiesa, dove è facile. Andiamo ad avere questo microfono, questo pulpito, ma sapete, questo pulpito, questo microfono durano mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, per quelli che se lo possono permettere, ma poi finisce lì. E il resto della nostra vita, gli altri 7 giorni della settimana, ci metteremo davanti a WhatsApp, a Facebook, ad evangelizzare altri fratelli che già sono convertiti? No. Cerchiamo di raggiungere questo mondo. Abbiamo una grande responsabilità. E poi quello che mi viene da dire è che invece noi dobbiamo avere un'attitudine, un cuore, una mentalità di leviti nella Chiesa. E dire cosa posso fare per aiutare la Chiesa, cosa posso fare per aiutare i miei fratelli. Sapete, io in Chiesa supervisiono diversi servizi pratici e spesso mi rattristo perché vedo che c'è tanto bisogno, ci sono poche persone che fanno tante cose e dico: ma la Chiesa dov'è? E poi quando il pastore fa l'annuncio, vogliamo fare la corale della Chiesa, flotte di persone che vengono perché devono salire lì sopra a cantare, vestiti puliti. Lo so, sono antipatico quando dico queste cose, però proprio le dico col cuore. La Chiesa non ha bisogno di un coro grande. Lo dirò anche stasera, così mi faccio rimproverare dal mio suocero. La Chiesa non ha bisogno di un coro grande. La Chiesa ha bisogno di uomini e donne con un cuore grande e con un cuore predisposti al servizio. La Chiesa ha bisogno di uomini e donne che vedono il bisogno della Chiesa e rispondono al bisogno che c'è nella Chiesa. Davide, all'interno della tribù dei Leviti, ha stabilito delle famiglie che si occupassero della lode e dell'adorazione. Dio, all'interno della sua Chiesa, ha stabilito delle persone che si occupano della lode, dell'adorazione. Che forse non siamo né io né tu, ma Dio li ha scelti. Dio a loro ha dato un'unzione particolare. E forse a noi ha dato un'unzione particolare per fare altro, per fare visite negli ospedali, per fare visite alle persone anziane, per dare un passaggio a un fratello o una sorella che abitano vicino a noi, per testimoniare al nostro vicino di casa che Dio è vivente. Ma noi ci rendiamo conto di quanto lavoro c'è nella società e nella Chiesa? E tutti a pensare che devono cantare, che devono predicare. Io sinceramente, sapete quante volte il pastore mi dice: questa domenica predichi tu? E gli dico no. Non perché disprezzo quello che c'è da fare sopra questo pulpito, perché sono presuntuoso o perché non mi piace farlo, ma perché a volte ci sono altre necessità. E io so che se io mi metto a predicare non posso stare al mixer. E a volte per me, sapendo il bisogno e la necessità che c'è, è più importante stare al mixer che predicare. Perché se non ci fosse nessuno dietro quel mixer, non ci potrebbe essere una buona lode, una buona adorazione. Anche chi predica potrebbe essere distratto dal fischio di un microfono. Ma questi servizi dove nessuno ci vede, dove c'è fatica, dove dobbiamo venire prima, dobbiamo fare le prove con i gruppi musicali, non ci piacciono. Va bene, ma sto uscendo fuori tema. Io gli appunti li ho lasciati andare via così. Però c'è un altro versetto che io voglio leggere insieme a voi, si trova in Numeri, capitolo 1, dal 50 al 51. Qui è Dio che parla e dà indicazioni a Mosè e dice: ma affida ai Leviti la cura del tabernacolo, della testimonianza, di tutti i suoi utensili e di tutto ciò che gli appartiene. Essi porteranno il tabernacolo e tutti i suoi utensili, ne faranno il servizio e saranno accampati attorno al tabernacolo. Quando il tabernacolo dovrà partire, i Leviti lo smonteranno. Quando il tabernacolo dovrà accamparsi in qualche luogo, i Leviti lo rimonteranno. L'estraneo che gli si avvicina sarà messo a morte. Dio aveva dato una responsabilità particolare ai Leviti. di trasportare il tabernacolo in cui si trovava la presenza di Dio, in cui si trovavano le leggi di Dio. Dio ha dato a noi la responsabilità di portare la sua presenza, la sua parola, i suoi comandamenti dove noi andiamo. E ripeto, certo c'è una differenza, perché qualcuno può dire: ma quando si costruì quel regno fatto di quel tempio fatto di mattoni che era fermo a Gerusalemme, è vero, lì i compiti cambiarono dei Leviti, perché dovevano stare solo a sorvegliare, a pulire, a controllare che tutto fosse in ordine. Ma oggi noi abbiamo bisogno di una Chiesa che supervisiona, che sta attenta a ciò che accade all'interno della Chiesa e fuori dalla Chiesa. Ma abbiamo bisogno anche di una Chiesa che prende quel tabernacolo e che lo porta fuori. Capite cosa voglio dire? Sì, ci sono delle cose da fare qui dentro, ma ci sono delle cose da fare anche fuori. E noi dobbiamo portare la presenza di Dio anche fuori da questo luogo. E la cosa più importante per fare questo, io credo che sia l'attitudine del nostro cuore. I Leviti erano tali non per scelta, ma perché appartenevano a quella tribù, a quella famiglia. Quello era il loro compito, il loro lavoro, veniva tramandato di padre in figlio. Oggi la differenza con noi è che noi scegliamo di seguire Dio, scegliamo di servire Dio. E ripeto, con quale attitudine serviamo Dio? Per sentirci realizzati, per una nostra realizzazione personale, per stare bene con noi stessi, per sentirci utili, per farci vedere quando siamo bravi dal pastore o dal fratello o la sorella che è il nostro capocellula o che ci ha evangelizzato? O l'attitudine del nostro cuore è un profondo desiderio di servire Dio, di servire la Chiesa e di servire la società? Un profondo desiderio che ci fa bruciare, fratelli, che ci fa superare i momenti di difficoltà, i momenti di scoraggiamenti, i momenti in cui vorremmo arrenderci. Qual è l'attitudine del nostro cuore? Questa è la vera domanda alla fine di questo messaggio. Tante parole solo per dire questo. Qual è l'attitudine del nostro cuore? Cosa stiamo facendo con i doni che Dio ci ha dato e come stiamo rispondendo ai bisogni che noi vediamo attorno a noi? Ma io sono tanto impegnato, io lavoro, ho una famiglia. Vi posso dire una cosa: tutti lavoriamo, tutti abbiamo una famiglia, tutti abbiamo degli impegni, tutti abbiamo delle necessità, tutti abbiamo degli appuntamenti. Ma se noi non diamo neanche il nostro tempo a Dio e alla Chiesa, come possiamo dire: Signore, la mia vita ti appartiene, tutto ciò che ho ti appartiene? Parole ipocrite. Dobbiamo trovare, perché se lo vogliamo trovare lo troviamo, il tempo di servire, di essere sacerdoti e leviti. E se noi siamo sacerdoti e leviti su questa terra, allora un giorno regneremo insieme a Dio. Amen. Voglio invitare il gruppo musicale a venire qui davanti. Scusate se mi sono allungato un po' troppo. Anzi, vi posso dire che negli anni sono migliorato. 10 anni fa questo messaggio sarebbe durato 1 ora e mezza. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo veramente riflettere e trattenere quello che questa mattina abbiamo ascoltato. Io so che ognuno di voi sicuramente è stato colpito da qualcosa in particolare, e io voglio che possiamo spendere qualche minuto per stare davanti alla presenza di Dio e lasciarci parlare da Dio e metterci d'accordo con Dio e impegnarci davanti a Dio per migliorare qualcosa nella nostra vita. Perché abbiamo sempre bisogno di migliorare, nessuno di noi è perfetto. Amen. C'è qualcuno perfetto qui? Siamo sicuri? Dai, qualcuno ogni tanto un po' lo pensa. Io sono quasi perfetto. Quindi spendiamo qualche minuto davanti alla presenza di Dio e chiediamo a Dio: Signore, aiutami a migliorare magari in questa cosa dove sono mancante. Ognuno di noi ha qualcosa da migliorare. Alleluia. Padre d'amore, siamo qui davanti alla tua presenza con i nostri cuori, Signore, pronti, disposti, aperti davanti a te, Signore, per essere cambiati, per essere modellati, per essere rinnovati. Padre d'amore, noi siamo coscienti che siamo il tuo popolo, che siamo il tuo regno su questa terra, siamo coscienti che siamo tuoi figli e siamo coscienti, Signore, che tu ci hai dato la responsabilità di essere dei sacerdoti, ci hai dato la responsabilità di essere leviti e, Signore, noi vogliamo avere un cuore di servi, vogliamo imparare a servire con amore, con passione, con unzione, con forza, con determinazione e con umiltà, Signore. Vogliamo metterci a disposizione del tuo regno, per il bene del tuo regno e per il bene del tuo popolo, della tua chiesa. Vogliamo metterci a disposizione l'uno dell'altro, vogliamo aiutarci gli uni con gli altri, nonostante le nostre differenze, nonostante i differenti ruoli che noi possiamo avere nella chiesa, nella società. Vogliamo metterci a disposizione gli uni degli altri per aiutarci, Signore, a svolgere i compiti che ci sono da fare oggi, in questo tempo, nella chiesa e nella società. Signore, apri i nostri occhi spirituali, mostraci i bisogni che ci sono in questa società, mostraci il bisogno che c'è di conoscere te, mostraci il bisogno, Signore, che c'è di andare contro certe bugie, non solamente a parole, ma dimostrando a fatti e verità la tua potenza ed il tuo amore, Signore. Guidaci, Signore, a mostrare a questo mondo il tuo amore, la tua parola, le tue verità. Rendici, Signore, dei modelli di esempio, di ispirazione per i nostri figli, per le nuove generazioni e per coloro che sono in questo mondo. E togli, Signore, ogni vanagloria, ogni desiderio di affermazione personale dalle nostre vite. E metti in noi il desiderio di onorare e glorificare il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. E adesso ti vogliamo adorare, Signore, vogliamo stare alla tua presenza affinché il tuo Spirito possa lavorare i nostri cuori e le nostre menti.
Proclamandoti.
applauso al nostro Dio. Sali in alto, Signore, e regna sulle nostre vite. Amen. Vi chiedo di accomodarvi, altri 5 minuti per annunci, compleanni, offerte.